come il Signore vuole che ci muoviamo. Tania, scusami, non ti ho salutato. Ormai siamo di casa.
Siamo una famiglia.
Ah, gloria a Dio. E non so quanti hanno visto la locandina stasera. C'è un titolo che noi di solito diamo alle serate, no? Titolo. E il titolo di questa serata è Riprenditi il tuo posto e sii responsabile. Ed è una frase abbastanza importante, perché questo ci fa comprendere, ci fa capire quanto Dio si aspetti da noi, cosa Dio si aspetta da noi. E quindi vorrei chiedervi di prendere la vostra Bibbia. Avevo diverse cose nel cuore da vedere insieme a voi. In Luca al capitolo 11, al versetto 1, ed è scritto così: e avvenne che egli, parla di Gesù naturalmente, e avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. E come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Vorrei fermarmi un attimo, perché questa cosa ci fa riflettere tanto, perché c'era un momento in cui Gesù era appartato e stava pregando, e uno dei discepoli, probabilmente tutti l'avevano visto che pregava, ma uno di loro in maniera particolare, vedendolo pregare, forse anche ascoltandolo pregare, non appena Gesù finì di pregare, il discepolo andò da Gesù e gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Questo ci fa comprendere una cosa, che il modo di pregare che aveva Gesù metteva l'acquolina in bocca alle persone. Il modo in cui Gesù pregava faceva venire desiderio e voglia di pregare ad altri. A volte io mi chiedo se il nostro modo di pregare incoraggia altri a pregare o li fa scappare dalla preghiera. Conosco persone che quando pregano iniziano a piangere e non finiscono di piangere. È una lamentela continua, pensando di essere spirituali o pensando che in quel modo Dio li ascolti di più. No? Preghiamo: Signore! Gesù quando pregava metteva il desiderio di pregare alle persone. E guardate qui al versetto 2 dice: ed egli disse loro, quando pregate dite così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario e perdona i nostri peccati come anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ora, questa preghiera che chiaramente Gesù insegnò, per quello che ci viene riportato, scritto, non era intenzione di Gesù di dire alle persone: quando pregate ripetete a memoria le solite parole, le stesse parole per sempre. Non è questo chiaramente che Gesù ha insegnato. Perché quello che noi conosciamo del Padre nostro non è una preghiera da ripetere a memoria, ma ci sono dei principi all'interno che vorrei vedere stasera brevemente insieme a voi, che ci fanno comprendere qual è il motivo e il perché noi dobbiamo pregare. Ricordo che il titolo di questa serata è Riprenditi la tua posizione e sii responsabile.
Amen.
Di alla persona accanto a te: Gesù vuole che tu preghi.
Gesù vuole che tu preghi.
Non è vero che spendiamo molto più tempo su Facebook che davanti a Dio? Non è vero che spendiamo più tempo davanti alla televisione che davanti a Dio? Lasciamo stare il nostro lavoro, perché il nostro lavoro ci prende il nostro tempo ed è giusto che noi lavoriamo ed è giusto che questo ci produca il pane da mangiare, da portare a casa. Ma è anche vero che nel nostro tempo libero noi spendiamo molto tempo dietro cose inutili, dietro cose futili, ma nel peggiore dei casi prendiamo e investiamo il nostro tempo dietro cose che ci fanno male, per le quali poi dobbiamo pregare. Poi preghiamo per stare bene. Allora Gesù ha detto, quando pregate, dite così, ok? Quando? Ma quando? Quando pregate, quando pregate dite così, Padre nostro. Ed è molto importante perché Gesù inizia, dice quando voi pregate dovete sapere che voi non vi state rivolgendo a Dio, non vi state rivolgendo al Creatore, non vi state rivolgendo all'Eterno, l'Eccelso, l'Immenso, il Sovrano, il... Voi dovete sapere che quando aprite la bocca c'è un Padre, c'è il Padre che vi ascolta.
Amen.
Sapete, se facessimo una statistica nei luoghi di preghiera, nei luoghi di culto, nei posti dove si parla di Gesù, dove si predica il Vangelo, e ascoltassimo le preghiere di tutte le persone, statisticamente è provato che pochissime persone pregano il Padre. Tutti lo chiamano Dio, tutti lo chiamano Signore, ma pochissime persone lo chiamano Padre. Eppure Gesù ha detto, quando pregate, dite così. Perché? Prima lui ha detto una cosa, scritto in Matteo al capitolo 6, dice, il Padre sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E non pensate di essere esauditi nelle vostre preghiere per il gran numero delle parole, perché anche i pagani pensano questo. E sapete, è scioccante perché Gesù ci sta dicendo l'esatto contrario di quello che di solito noi facciamo nelle tradizioni. Chi ha fede fa preghiere brevi, perché quando prega sa che il Padre sta ascoltando, sa che il Padre conosce i bisogni e che lui non ha bisogno di tante parole. Quando tu vedi una persona che prega ore, 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 ore per la stessa cosa, quella è una chiara dimostrazione che non ci sta credendo. Perché il pregare a lungo non serve a Dio, ma serve alla persona perché non ha fede. Quando vedi una persona che prega continuamente e costantemente per la stessa cosa, vuol dire che non sta credendo. Pensateci un attimo. Se vostro figlio viene da voi e vi chiede qualche cosa, voi lo ascoltate, sì o no? Se vostro figlio continua a ripetervi la stessa cosa per un'ora di seguito o per due ore di seguito, cosa fate nei confronti del vostro figlio?
Ci stanchiamo,
ma magari diciamo, ma sei scemo? Ce la vuoi finire, sì o no? Come genitori diciamo, ho capito! È vero o no? Come genitori diciamo, l'ho capito! Papà, ancora, ho capito! Ma perché me lo ripeti sempre? Vedete, noi pensiamo di essere più buoni di Dio. E non ci rendiamo conto che quando apriamo la nostra, prima che la parola sia sulla nostra bocca, Dio, nostro Padre, la conosce.
Amen.
Amen. Padre nostro, non dimentichiamoci mai a chi ci stiamo rivolgendo. È bellissimo, c'è un verso straordinario nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati che dice così, che Dio ha mandato lo Spirito di Cristo nei nostri cuori affinché noi diciamo e noi gridiamo
Abba.
Quanti sanno cosa significa Abba?
Abba
cosa significa? Abba significa papà. Come si chiama? Il piccolo Lucio, oh, me lo sono ricordato. Il piccolo Lucio fra qualche mese inizierà a parlare. E suo padre, come tutti i papà, facciamo gli stupidi di fronte al bambino. È vero o no? Quando gli vogliamo insegnare a dire la prima parola, i papà vogliono che la prima parola che esca dalla bocca del bambino sia papà, non mamma, papà, no? E il papà ci va di nascosto quando non c'è la madre, ah, dillo, 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 pa, 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 pa. Vedete, i padri, come le madri, fanno lo stesso lavoro dello Spirito Santo. Seguitemi un attimo. Lo Spirito Santo desidera insegnare ai nostri cuori a chiamare Dio Papa. E c'è lo Spirito Santo dentro di noi che ci dice Papa. Dillo. Papa. Lo Spirito Santo è stato mandato nei nostri cuori per insegnarci a dire Papa. E poi i nostri bambini ci guardano e dicono, che sei scemo. È vero o no? I bambini ci guardano e ci dicono, ma perché stai facendo così? Allora il bambino è un po' controllato. No? Lo Spirito Santo è stato mandato nei nostri cuori per insegnarci a chiamarlo Papà. Abba. È bellissimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Nella cultura ebraica è molto bello questo qua, perché significa letteralmente che nella cultura ebraica il concetto del nome rappresenta la persona, rappresenta il carattere, rappresenta la sua natura, rappresenta tutto ciò che il nome, che la persona rappresenta, quindi il nome è collegato alla persona. Quando si parla del nome si parla del carattere, si parla di come una persona si comportava. E quindi quando Gesù ci insegna a pregare, sia santificato il tuo nome, Gesù ci sta insegnando a dire questo, papà, io desidero che tutti ti conoscano per quello che tu sei. Questo significa sia santificato il tuo nome. Niente di troppo religioso, niente di troppo così spirituale. Significa, padre, io desidero che tutti conoscano come tu sei veramente. E com'è il padre? Gesù l'ha detto un giorno, chi ha visto me? Ha visto il padre. Perché? Perché io e il padre siamo uno. Vi ricordate Gesù quando disse io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me? E Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli rispose, Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Se vuoi sapere come è il Padre, tu devi guardare a Gesù. Paolo disse un giorno nella lettera ai Colossesi, scritto, Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Se vuoi sapere come Dio si comporta con te, come il Padre si comporta con te, tu devi vedere Gesù, come si comportava con le persone. Come si comportava Gesù con i peccatori? Li sgridava, li bastonava, li bacchettava, li giudicava, li condannava. Cosa faceva Gesù con i peccatori? La Bibbia dice che ci mangiava insieme. Li accoglieva, e addirittura i farisei lo accusavano di questo. Dice, costui accoglie i peccatori, addirittura mangia con loro. E che mangiate e che bevote cosa fa? E lo accusavano di questo. Quando senti dei giudizi verso le persone, sappi che quello non è Dio.
Amen. È vero.
Lì Amen. Dio non c'è.
Amen.
Non c'è. Non c'è. Quando noi accusiamo, quando noi giudichiamo, quando noi condanniamo le persone, Dio non c'è. Dio si dissocia dal nostro giudizio. Totalmente. Dio rimane con noi, ma dice, questo è un tuo pensiero, non è il mio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che tutti ti conoscano per come sei realmente. E poi dice, venga il tuo regno. Voglio farvi leggere questa scrittura, guardate insieme a me, in Luca al capitolo, Luca 17, dal versetto 20. Ora Gesù, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro
di noi,
di voi. Con chi stava parlando Gesù? Scritto al versetto 20. Con chi stava parlando Gesù?
Con i farisei.
Non è incredibile? Gesù sta dicendo ai farisei: il regno di Dio è dentro di voi, il regno di Dio è dentro ogni singola persona. Quindi perché Gesù ci insegna a pregare venga il tuo regno? Un'altra volta, a volte noi non comprendiamo la scrittura perché non abbiamo la cultura di quel tempo. L'espressione venga il tuo regno significa letteralmente che il tuo regno si manifesti. Una cosa è se un qualcosa deve arrivare, un'altra cosa è se una cosa c'è ma si deve manifestare. Ricordate Paolo ai Romani cosa dice? La creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Dillo alla persona accanto a te: è il momento che ti manifesti.
Manifestati in maniera giusta, vero?
Giusto, ci
mancherebbe. Luca, manifestati.
Il regno di Dio è già in mezzo a noi. Vi ricordate l'espressione quando Gesù diceva: il regno di Dio è vicino? In realtà quella traduzione vicino è una traduzione terribile perché non ci fa comprendere il vero significato. Gesù stava dicendo: il regno di Dio è a vostra disposizione, è a vostra portata di mano. E quando dice pregate venga il tuo regno, sta dicendo: il regno di Dio si deve manifestare affinché la volontà tua sia fatta qui sulla terra come è fatta nel cielo.
Amen.
Guarda la tua vita, guardiamo le nostre vite, ognuno, dice Paolo, ognuno esamini se stesso che è meglio, ok? Ognuno, abbiamo così tanto da esaminare ognuno nella nostra vita che a volte ci perdiamo a esaminare la vita degli altri, è meglio che ognuno rimanga nella propria perché noi ci andiamo sempre a impicciare degli affari degli altri. Paolo dice: ognuno esamini se stesso che è meglio. Ora, la volontà del Padre deve manifestarsi, dice Gesù, qui sulla terra come è fatta in cielo. Domanda: è possibile sperimentare il cielo sulla terra? Tania, secondo te, è possibile sperimentare il cielo sulla terra? Non è un'interrogazione, non sarai bocciata, non devi dare la materia a settembre. Secondo voi è possibile vedere il cielo sulla terra?
Sì.
Gesù ci ha insegnato a pregare in questa maniera. Se Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo, vuol dire che è possibile vedere il regno di Dio in manifestazione nella tua vita e vedere la volontà di Dio, la volontà del Padre fatta nella tua vita così come è fatta nel cielo. Ora io vi chiedo: quanta malattia c'è nel cielo?
Saremo bene tutti quanti, bene un giorno.
Un giorno, però il concetto è proprio questo. Un giorno. Ma Gesù non sta dicendo un giorno quando moriremo. Gesù sta dicendo qui. Sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Quanta povertà c'è in cielo? Quanta oppressione, quanta depressione c'è in cielo? Quanto esaurimento nervoso c'è nel cielo?
Nessuno.
Quanta paura c'è nel cielo? Vedete, Gesù ci ha insegnato un giorno dicendo: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Io voglio che stasera tu esci da questa porta, se anche fosse con un concetto, con un principio valido, sarebbe già degna questa serata di essere stata fatta. uscire da quella porta con la convinzione che è possibile vedere la volontà del Padre adempiuta nella tua vita e vedere il cielo manifestato sulla terra nella tua vita.
Amen.
Tu puoi sperimentare la guarigione di Dio nella tua vita. Perché? Perché la volontà di Dio è che il cielo si manifesti sulla terra. È possibile vedere il nostro lavoro cambiare, è possibile vedere le nostre finanze cambiare, è possibile vedere l'attitudine del nostro cuore e la situazione mentale che abbiamo cambiare. Perché? Perché Gesù ci ha autorizzato a credere. Io voglio che tu riceva questo dentro di te. Gesù mi ha autorizzato a credere che è possibile vedere il cielo manifestato sulla terra. Io posso essere liberato da ogni malattia, liberato da ogni paura, liberato da ogni ansia, liberato da ogni angoscia, posso essere liberato da ogni povertà, da ogni senso di fallimento. Io posso sperimentare il cielo sulla terra perché Gesù, il Figlio di Dio, mi autorizza a crederlo. E Lui non ti prende in giro, Lui non ti illude. Lo puoi dire insieme a me: Gesù non mi ha mai illuso. Mai. Se Lui mi ha promesso una cosa, è possibile vederla realizzata nella mia vita. Perché? Perché Lui è la verità. Non io, non tu, non le nostre comunità, Lui è la verità. Noi non abbiamo la verità, è la verità che ha noi.
Amen.
Alleluia. È possibile vedere il cielo manifestato sulla terra. Perché? Perché Gesù ha detto: se io l'ho visto, allora lo puoi vedere pure tu. Guarda la vita di Gesù. Gesù era un uomo al 100% come te. Dice la Bibbia che ha condiviso carne e sangue e nella maniera identica come tu ed io la condividiamo. Eppure non è mai stato schiavo di circostanze esterne. Perché? Perché il regno di Dio viveva dentro di lui e lui sapeva come manifestare. Quando è arrivata la tempesta, vi ricordate? Arrivata la tempesta, e lui che stava facendo?
Stava dormendo.
I discepoli che facevano? Si disperavano, sono andati a svegliarlo. Signore, ma non ti importa che noi muriamo? Gesù si alza, sgrida il vento, calma il mare, si gira verso di loro e fa: mi potevate fare dormire mezz'oretta in più, uomini di poca fede. È possibile che le circostanze attorno a te, mentre c'è una tempesta, mentre c'è un esercito accampato contro di te, che queste prove, che queste circostanze ti trovano che dormi. Perché? Perché colui che è in me è più grande di colui che è in me. Perché io so in chi ho creduto. Perché colui che ha iniziato un'opera buona in me, lui la porterà a compimento. Perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Perché ogni cosa è possibile a chi crede. Perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Non stiamo dicendo che non avremo problemi. Stiamo dicendo che possiamo regnare, che il regno di Dio è dentro di noi e che in ogni circostanza che si abbatte nella nostra vita, noi possiamo prendere autorità e manifestare la gloria di Dio e la potenza di Dio.
Amen.
Gesù ce lo ha promesso, Lui non ci ha illuso. Lucio sta dicendo in questo momento: mamma mia, chi me contate? Basta camerata latte. È una carrozzina, questa è la bella vita. Datemi solo latte da mangiare e un pannolino e io sono tranquillo. Ecco perché Gesù ha detto: se non diventate come i piccoli fanciulli, Un giorno faremo vedere questa registrazione a Lucia, che diventare il protagonista della serata. Gesù un giorno ha detto: se non diventate come piccoli fanciulli, voi non potrete entrare nel Regno dei Cieli. Entrare nel Regno dei Cieli non significa essere salvati e andare in cielo, significa sperimentare il Regno di Dio qui sulla terra. Se non vi convertite e non diventate come Lui, come i piccoli fanciulli, voi non potrete sperimentare il Regno di Dio. Perché? Perché i bambini dicono semplicemente una cosa: se papà lo ha detto,
è giusto,
è così. Non li devi fare tanti giri di parole. Se papà lo ha detto, è così. Papà, papà. Questa serata è importante, eh? Eh? Non lo dice mai? Oh, lo spirito del Signore su di lui. Lucio, pa, pa,
pa, pa, pa. Ha detto tante volte, allora.
Lucio dice: ora lo dico quando voglio io, non quando dice. E quindi voglio concludere con una storia. In Luca al capitolo 15 c'è, vi ricordate la storia del figlio del prodigo che ritorna a casa, no? E guardate qui al versetto 20. Il figlio del prodigo già ha capito che lui non può più andare avanti, era già arrivato con i maiali, quindi ad uno stadio proprio ultimo, definitivo. Oltre quello c'era solo la morte. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio è morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Quando il figlio è tornato a casa, faceva ancora puzza di maiale, era sporco, era lurido. E quando lui arrivò e disse al padre: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, è come se il padre non avesse sopportato una frase del genere. È come se gli avesse tappato la bocca, che lui doveva continuare la cosa doveva dire ancora: trattami come uno dei tuoi lavoratori. E il padre neanche ha fatto finire di parlare. Letteralmente lui si è girato verso i servi e ha detto: portate qui la veste più bella e rivestito. Ora, se io fossi stato là, la prima cosa che avrei detto al padre sarebbe stata: signore, capiamo la tua gioia, il tuo entusiasmo per avere tuo figlio sano e salvo, ma prima di mettergli una veste nuova, magari è meglio che prima si lava. Che ne dite voi? Sarebbe stato meglio, sì o no?
Sì, sì.
Con la puzza di maiale, con le unghie tutte sporche, tutto lurido.
Sì,
altro che Chanel là.
Ah,
Chanel. E questa è una dimostrazione straordinaria della grazia di Dio. Perché questo ci fa comprendere che la veste nuova che noi abbiamo ricevuto in Cristo non ci è stata data perché ci siamo puliti prima. Perché noi non possiamo lavarci con le nostre capacità.
Il Signore ce l'ha.
Possiamo anche lavarci e improfumarci, ma saremo sempre luridi e sporchi dentro il cuore. E l'unica cosa che fa la differenza non è se siamo vestiti bene o se siamo profumati. L'unica cosa che fa la differenza è se abbiamo quella veste oppure no. Perché sotto quella veste rimarremo sempre sporchi. Perché sbagliamo, sbaglieremo e continueremo a sbagliare. Noi siamo quelli che definiscono se un peccato è più grave di un altro oppure no. È vero o no? Per noi alcuni peccati sono assurdi, sono più grandi e più tremendi di altri. È vero? Quando noi giudichiamo l'adulterio, la fornicazione, per noi quello è il massimo che noi possiamo giudicare. Eppure Paolo un giorno scrisse un elenco delle opere della carne. E in mezzo a queste opere della carne c'erano pure impurità, dissolutezza, idolatria, magie, inimicizie, contese, gelosie, ira, rissa, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, insieme ad adulterio e fornicazione e come ultimo ghiottoneria. Flavio, siamo proprio fuori dal regno noi. Noi siamo fuori dal regno. Soprattutto il sabato sera. Manco al ristorante quando andiamo poi a casa tua. Considerate un attimo che Paolo sta mettendo l'adulterio allo stesso livello delle divisioni, la fornicazione allo stesso livello dell'invidia, la magia allo stesso livello delle contese e delle gelosie, e l'omicidio allo stesso livello delle ghiottonerie. C'è qualcosa che forse dovremmo cambiare nei nostri parametri? Perché davanti a Dio non esiste la gravità di un peccato rispetto ad un altro. Perché Dio è Dio. Noi abbiamo creato i vari livelli. Dante ha creato i gironi nell'inferno. Noi abbiamo creato i sette peccati capitali. Dio ha detto, non i peccati, ma il peccato è stato messo e giudicato nella vita di mio figlio Gesù.
Amen.
Ecco l'agnello di Dio che toglie
il peccato del mondo.
Non i peccati,
il
peccato, la natura che produce tutte queste cose. E quindi il figlio prodigo ritorna a casa e gli viene consegnata questa veste e lo viene rivestito. Poi gli viene messo un anello al dito, pensate, quelle mani tutte imbracchiate, sporche, con le unghie piene ancora di cose di maiale, e dei sandali nuovi ai piedi che non oso immaginare l'odore di quei piedi. Ma cosa ci vuole mostrare Dio? Ci vuole mostrare quello che Paolo dice in 1 Corinzi 15:10. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Io sono quello che sono solo ed esclusivamente per la grazia di Dio. Non siamo più santi se andiamo in comunità. Non siamo più santi se leggiamo la Bibbia. Non siamo più santi se preghiamo di più. Perché l'opera di santificazione non la produciamo noi, ma lo Spirito Santo che è dentro di noi. Noi non possiamo produrre certe cose. Né carne e né sangue possono produrre determinate cose. Solo Dio lo può fare dentro di noi. E allora il figlio prodigo ritorna a casa e concludo. E riprende non è che prende una nuova posizione, ma riprende la sua antica e vecchia posizione, quella che aveva prima di andarsene via da casa. Il titolo di stasera è: riprenditi la tua posizione e sii responsabile. Smettiamola di lamentarci per quello che altri fanno. Smettiamola di dare la colpa ad altri per quello che stiamo vivendo. Smettiamola di dare la responsabilità ad altri per quello che noi stiamo passando. Noi siamo quello che siamo in accordo alle scelte che abbiamo fatto o alle scelte che abbiamo permesso ad altri di fare per la nostra vita. Perché se tu non fai scelte per la tua vita, qualcun altro sceglierà al posto tuo. Se tu non deciderai cosa credere della tua vita, altri ti diranno cosa credere della tua vita. Prenditi e assumiti la responsabilità di dove sei ora, di dove siamo ora, con le nostre difficoltà, con i nostri fallimenti, con le circostanze e con le conseguenze delle nostre scelte, buone o sbagliate che ci sono, non ha importanza. Ma mettiamo un punto fermo e prendiamoci la responsabilità di andare avanti con Cristo e di vedere il suo regno manifestato nella nostra vita. Perché se si manifesterà il regno di Dio, sarà una nostra scelta, non la scelta di qualcun altro.
Amen.
Vedete, troppo spesso noi frequentiamo riunioni e chiediamo preghiera nella nostra vita e vogliamo che altri regnino al nostro posto. Tu devi cominciare a regnare, perché siamo stati creati per questo. Noi siamo stati creati per regnare, dice la Bibbia. Questo è l'origine, il piano originale di Dio. Dio ha creato l'uomo, il Padre ha dato vita a un suo figlio affinché regnasse. Non puoi delegare questo ad altri per la tua vita. Devi prenderti la responsabilità di dove sei e di dove vuoi arrivare. Devi prenderti la responsabilità di chi sei e di chi vuoi diventare. Devi prenderti la responsabilità anche di chi non vorrai mai diventare o di dove non vorrai mai andare o di cosa non vorrai mai fare. Ma è una responsabilità tua, non la puoi delegare ad altri. Riprenditi la tua posizione e sii responsabile, perché Dio non chiederà ad altri conto per la tua vita. Sono alcuni che guidano comunità, che dicono ai membri della comunità, a quelli che fanno parte della comunità: non ti preoccupare, io ascolto la voce di Dio per la tua vita, tu fai quello che io ti dico, io ascolto al posto tuo. Oh, bello mio, ma chi sta dicendo? Ma che cosa stai dicendo? Primo, io sono figlio di Dio, non ho problemi di comunicazione con mio padre, e se mio padre mi deve dire qualcosa non ha bisogno di dirlo a te, lui la dice direttamente a me.
Amen.
Amen? Prenditi la responsabilità dell'ascolto della voce di Dio per la tua vita. Prenditi la responsabilità di comprendere cosa Dio vuole da te e vai avanti come un treno, perché ti criticheranno, cercheranno di metterti i bastoni fra le ruote, cercheranno di ostacolarti, ma se tu hai una visione chiara da parte di Dio nella tua vita, nessuno può fermarti. Amen?
Amen.
Nessuno. Quindi riprenditi la tua posizione e sii responsabile. Perché? Perché qualcosa di buono sta per accadere nella tua vita.
Amen.
Qualcosa di straordinario sta per accadere nella vostra vita. Perché? Perché Dio è il vostro Padre.
Amen.
E Lui si prende cura di voi. Vogliamo parlare un pochettino con papà stasera? Ah? Ci prendiamo qualche minuto prima di concludere, così preghiamo gli uni per gli altri, se c'è bisogno di preghiera. Mm? Enza, che ne pensi?
Amen.
Eh?
Sì, sì.
Ci alziamo in piedi, dai. Alziamoci in piedi. E prendiamoci del tempo, qualche minuto, prima di terminare. Alleluia. Grazie Spirito Santo.
fare il suo tempo, molto dolcemente, ok?
Sei con noi, non con noi. Grazie Spirito Santo. Chiudiamo i nostri occhi, dai, ora apriamo anche la piccolina qua. Alleluia. Stasera è una serata, credo, importante, credo come tutte le altre serate, quindi non c'è una serata più importante di un'altra. Ma lo Spirito Santo desidera, questo è quello che io sento forte, che usciamo da questa posta stasera con una piena convinzione nel nostro cuore. Dio è il mio Padre e Lui vuole che io viva in maniera straordinaria, in maniera eccellente, non in maniera perfetta. E l'unica perfezione di cui Lui, di cui si parla nella Bibbia, è un amore, è l'amore incondizionale.
Amen.
Se ami, sei perfetto.
Amen.
L'unico modo come puoi essere perfetto è se ami.
Amen.
Se ami in maniera incondizionata. Questa è l'unica perfezione che possiamo avere, che possiamo gustare in questa vita. A parte questo, non esiste altro tipo di perfezione, quindi non facciamoci illusioni. Però stasera prendiamoci del tempo, ok?
Sì, sì.
E diciamo la tua parola.